Ok, aprite la Bibbia, quella che avete, di carta, sul cellulare. In Prima Corinzi, capitolo 10, versetti 12 e 13. Prima Corinzi capitolo 10 versetti 12 e 13 dice così: perciò chi pensa di stare in piedi, pensi di stare in piedi tu? No, guardi di non cadere, c'è scritto. Chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Ok, non è un avvertimento, è un consiglio che Paolo dà, cioè del tipo non giudicare troppo, non sentirti migliore degli altri e non dire mai io di quest'acqua non ne bevo. Soprattutto nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, ora Dio è fedele e non promette e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Ok? Allora, tutti quanti noi penso conosciamo questo verso. In realtà una delle cose importanti che dobbiamo comprendere è che nel testo originale, nel testo greco, la parola tentazione in realtà può essere tradotta in altri sei modi diversi. E nel Nuovo Testamento la parola peirasmos, che è questa la parola, molto spesso viene tradotta con la parola prova. Ora, c'è una grande differenza tra prova e tentazione. E gli studiosi, alcuni, pensano che qua in realtà Paolo stesse parlando della prova e non della tentazione. Perché? Perché il contesto è molto particolare, soprattutto in quello che lui dice, dove dice nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora, non ci sono tentazioni umane, le tentazioni vengono dal diavolo. Chi è che tenta? No? Il nemico, non certo Dio. Le prove, invece, le prove sono determinate dalla vita. Non è Dio che le manda, non è il diavolo neanche, perché il diavolo non cerca di provarti, cerca di tentarti. La tentazione cerca di far uscire il peggio da te, la prova cercherà di far uscire il meglio da te. Ora, le situazioni della vita a volte dipende da quello che viviamo, sono situazioni che a volte ci confondiamo, non riusciamo a capire se ci troviamo di fronte ad una prova e quindi la dobbiamo affrontare in una determinata maniera, o se ci troviamo di fronte ad una tentazione la dobbiamo determinare e confrontare in un altro modo. La Bibbia dice una cosa, Paolo dice qua, Dio è fedele, questa è la cosa più bella. Dio è fedele e non permetterà che siate provati al di là delle vostre forze. Ma con la prova, nella prova che state passando, lui vi darà anche la via d'uscita. Paolo dice esattamente quello che dice Giacomo, in realtà, nella sua lettera, guardate, Giacomo capitolo 1. Versetto 2 dice così: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Sono pure varie. Cioè, non ti annoi mai, capito? E dice qua, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti, completi e in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza nella prova, la chieda a Dio, il quale gli darà, dà a tutti, dona a tutti, senza rimproverare, e gli sarà dato. Nella prova abbiamo bisogno di vedere una via d'uscita, anche nella tentazione abbiamo bisogno di vedere una via d'uscita. A volte la migliore via d'uscita dalla tentazione sono le scarpe da tennis. Le prove invece, davanti alle prove non devi fuggire, le prove vanno affrontate. Amen?
Amen.
Di fronte alla tentazione devi fuggire, di fronte alla prova non devi fuggire. Ecco perché è importante che tu comprenda di che cosa stiamo parlando. E qui, quando Paolo parla in questo contesto, molto probabilmente lui sta parlando della prova. Dice, nella prova lui vi darà la via d'uscita. Giacomo dice una cosa bellissima, dice qua al versetto 12, beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Le prove servono per essere approvati, le tentazioni servono per essere annientati. Sono due cose distinte e separate, però vedete, a volte con il testo della Bibbia, con le nostre traduzioni, non riusciamo a capire molto bene di che cosa stiamo parlando, però lo Spirito Santo ci dà chiarezza, non è un problema, e noi comprendiamo. Ora, Paolo ha detto che nella prova Dio ci darà la via d'uscita, ci farà comprendere come muoverci, ci farà comprendere che ci sono delle situazioni che le dovremmo affrontare con la sua saggezza. Ora, sono delle parole bellissime che dice Salomone nel libro dei Proverbi, vediamo se lo trovo, dovrebbe essere il capitolo 3, dice qua, sì, capitolo 3, versetto 5 e 6, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, e non appoggiarti sul tuo discernimento, sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Vedete, quando ci troviamo sotto stress, quando ci troviamo di fronte alla prova, ed è importante anche usare la giusta terminologia, non dire mai che sei sotto una prova. Giacomo dice che siamo di fronte alle prove, mai sotto le prove. Amen? Noi non siamo sotto le prove. Non siamo di fronte ad una prova. Noi non siamo sotto nessuno. Nostro Padre Celeste, che è il nostro Dio, neanche Lui ci ha messo sotto. Lui ci ha messo di lato. Lui ci ha fatto sedere accanto a Lui, non sotto di Lui. Amen?
Amen.
Alleluia. Noi non siamo sotto nessuno. Ma noi riconosciamo la sua autorità, l'autorità del nostro Padre Celeste, ma la cosa bella è che Lui ci ha dato dignità. E la dignità che Lui ci ha dato è stata quella di posizionarci al suo fianco. Perché i figli stanno accanto al Padre, mai sotto. Amen? I servi, gli schiavi si prostrano, i figli sono seduti accanto a papà. Alleluia. Noi siamo e apparteniamo ad un regno che è il regno di Dio, e nel regno di Dio non ci sono servi. Questo è straordinario, perché è un concetto talmente bello che ci fa comprendere qual è il livello di dignità che il nostro Padre Celeste ci ha donato. Non siamo servi, siamo figli, e in quanto tali siamo seduti accanto a Lui. Ora, di fronte a certe difficoltà, di fronte a certe prove, abbiamo bisogno di ricevere saggezza da parte di Dio. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, sul tuo discernimento, ma riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Troppo spesso quando ci troviamo di fronte ad una prova vogliamo reagire e vogliamo affrontare le cose con le nostre capacità, con le nostre abilità, e magari saremo anche in grado di affrontarle. Se siamo in grado di affrontarle, le affronteremo, potremo anche uscirne fuori con la nostra abilità. Ma poi dovremmo anche subire eventualmente un controattacco che va contro le nostre abilità. Ci sono delle situazioni dove la cosa più difficile da fare in una prova è rimanere fermi. In una situazione così difficile, la cosa più difficile è non appoggiarti sul tuo discernimento. E dicevo ieri, parlando con qualcuno, a volte il fermarsi, il pregare, il digiunare ci permette realmente di ascoltare la voce di Dio. Noi non digiuniamo per ricevere miracoli, perché i miracoli sono un'opera della grazia di Dio. Amen. Noi digiuniamo semplicemente per prendere più tempo e ascoltare la sua voce, per capire quello che dobbiamo fare. Perché nel momento della prova hai mille voci che ti parlano. Mille voci che ti parlano. C'è sempre il tuo discernimento, c'è sempre la tua esperienza, c'è sempre la tua parte carnale, c'è sempre il tuo io, c'è sempre poi la vicina, o cugino, o parente, o nepote, o zio, o cane, e atta. Tutti che vogliono darti consigli, tutti arrivano là. Ascolta mia, fa così, poi arriva quella, ascolta mia, fa così. E se dobbiamo ascoltare tutti non facciamo niente, facciamo mille cose, le facciamo male. Non è meglio ascoltare il nostro Padre Celeste? Non è meglio ascoltare lo Spirito Santo che ci guiderà e ci farà comprendere cosa fare? Sì o no?
Sì.
Nella prova Dio ti darà la via d'uscita. Ma al di là di questo voglio dirti, voglio incoraggiare qualcuno stasera, non so chi, ma in maniera particolare qualcuno, dicendo questo: Dio è fedele e non permetterà che questa prova vada al di là delle tue forze. Lui non lo permetterà. Non lo permetterà. Dio è fedele. Lui sa il peso che puoi portare. Non sei migliore, non sei peggiore di qualcun altro, ma ognuno di noi ha delle capacità che non ci rende migliori, che non ci rende peggiori, ma siamo tutti diversi. E ognuno di noi ha delle capacità di sopportazione che altri non hanno. Quando io vedo determinate cose nella vita di alcune persone che stanno vivendo, e dico, se queste persone potessero passare l'1% di quello che vivo io, già sarebbero morte. Ma nello stesso tempo ragiono al contrario. E dico, se io dovessi minimamente vivere per un solo giorno quello che sta vivendo quella persona, io non so neanche se avrei la forza di continuare a vivere. Perché? Perché ognuno di noi sopporta e ha la capacità di sopportazione per alcune cose, per alcune aree che altri non hanno. Ecco perché abbiamo bisogno disperatamente gli uni degli altri. Perché nessuno può rimanere da solo. E nessuno può andare avanti da solo. Abbiamo bisogno, è vero, la decisione poi la devi prendere tu da solo. Ma prima di arrivare a quella decisione, quanto è bello avere persone accanto che ti possono incoraggiare e ti possono sostenere e ti possono garantire la loro presenza e il loro amore nella tua vita. Non è meraviglioso? Alleluia. Dio è fedele. Lo puoi dichiarare insieme a me stasera? Dio è fedele, papà è fedele, e lui non permetterà. E quando tu ne uscirai, come cantavamo poco fa, quando tu uscirai fuori da questa situazione che stai attraversando ora, quante volte ti sei trovato in situazioni dove hai detto, stavolta non ce la faccio. Quante volte ti sei trovato? Quante migliaia di volte hai detto questa frase? O che sia amo con noi. È vero o no? Le scadenze degli assegni. Questo non ce la farò mai a coprirlo. Sta malattia, questa è. Sto problema, no, questo. Quante volte? Poi ci ritroviamo quasi magicamente alla prova successiva e ci siamo dimenticati pure di come siamo usciti, di come siamo usciti da quella situazione che stavamo dicendo è impossibile. Ma niente è impossibile per Dio. Come ti chiami tu?
Alessandro.
Alessandro, niente è impossibile per Dio. Dio è fedele. Niente, niente è impossibile per Dio. Passiamo un attimo alle tentazioni. Guardate in Luca. Nella tentazione, con la tentazione, Dio vi darà la via d'uscita. Vediamo. Luca 22, versetto 31. Guardate qua che bello. Il Signore disse, era Gesù che stava parlando ai discepoli, Luca 22:31, Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai ritornato conferma i tuoi fratelli. Ma egli disse, Signore, ma io sono un evangelico pentecostale. Mi sono battezzato in acqua. Io frequento questa comunità da anni. Io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse, ecco, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu mi abbia negato tre volte di conoscere. Ora io vi chiedo, secondo voi, Pietro in quel momento che stava pensando? Quando Gesù gli dice, tu mi rinnegherai, cosa stava pensando Pietro in quel momento? Grazie.
Gesù si era ubriacato, era fuori di sé. Perché in buona fede.
Pensate a Pietro che Gesù aveva appena finito la cena. Non so, avevamo bevuto un pochettino, sì. Ma sa Gesù che sta pensando? No, non è possibile. O forse lui era un po' ubriaco. Fatto sta che Pietro non dà alcun credito a quello che Gesù gli dice. Zero. Cioè se Gesù ti dicesse, tu mi rinnegherai fra poco, la prima reazione è buttarti per terra e, Signore, preferirei morire. Perché Gesù sta profetizzando in questo momento. Gesù sta guardando nel futuro e sta profetizzando. Lui ha una parola profetica in questo momento per Pietro, gli sta dicendo, tu stai per rinnegarmi, ma io ho pregato per te, come per dire, io quando tu mi rinnegherai io sarò lì con te, ma sappi che io sono lì prima di te e io so già quello che succederà. Sappiamo qual è, com'è andata la storia, vero o no? Subito dopo, neanche un paio d'ore, Pietro rinnega Gesù tre volte. Guardate qui, sempre nel Vangelo di Luca, perché qua c'è un particolare che non c'è negli altri Vangeli. Sempre in Luca 22, versetto 59. Passata circa un'ora, un altro affermava con insistenza, dicendo, in verità anche costui era con lui, perché Galileo, vedete là, è un rinnegamento che non sono tre volte una dietro un'altra, sono passate delle ore. E Pietro disse, uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Questo è un particolare che non c'è negli altri Vangeli, solo nel Vangelo di Luca. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto. Era caduto, sì o no? Sì o no?
Sì.
Oh. Ora, vi chiedo, secondo voi Pietro si ricordava anche quella parte dell'insegnamento che noi leggiamo in Matteo al capitolo 10, tu sai già cosa sto dicendo?
Sì.
Matteo al capitolo 10, il versetto 32 e 33, quando Gesù diceva, chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. È Gesù che l'ha detto, sì o no?
Sì
o no?
Sì.
Sì, che è Gesù che l'ha detto. Secondo voi Pietro se lo ricordava? Sì o no?
Rimbombava la testa.
No,
da quello da paura. Sì.
Io penso che
dopo c'è più sicuro.
Secondo me no.
Guardate, io non lo so se sono ricordato bene. Ma una cosa, però una cosa, al di là del fatto che Pietro se lo ricordasse o no, Gesù l'aveva detto.
E quindi?
Non aveva senso.
Si bloccò.
Quindi, Gesù l'ha detto. Perché non l'ha fatto? Gesù lo ha detto che avrebbe rinnegato chiunque lo avrebbe rinnegato. Perché non lo ha fatto? Eppure la Bibbia dice che dopo che Gesù è risuscitato, all'ottavo giorno si presentò lì al lago di Galilea, guardò Pietro negli occhi dopo aver mangiato la colazione, mangiando pane schifo e pesce abbrustolito, lo guarda negli occhi e gli chiede: Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di questi? Se non è grazia questa, io non so cosa sia. Se questa non è misericordia, non è grazia e non è amore. Perché Gesù aveva insegnato determinate cose. Vedete, quando noi leggiamo e vogliamo usare certe cose per puntare il dito e fare per sentire le persone in colpa, o farle sentire giudicate, o farle sentire inferiori, noi potremmo utilizzare molte parole di Gesù. Ma in realtà Gesù come si è comportato poi? Perché noi non comprendiamo che certe cose che Gesù diceva o che Gesù faceva erano vincolate al tempo storico nel quale viveva e che determinate cose non avevano niente a che fare con la nuova dispensazione della grazia e della Chiesa. Ma una cosa è certa, Gesù ha detto: chiunque mi avrà rinnegato davanti agli uomini, io pure l'avrò rinnegato, lo rinnegherò davanti al Padre mio. Allora di che cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando di un fattore di cuore. Chi conosceva realmente il cuore di Pietro? Gesù previene tutto questo, lo abbiamo già letto, e dice: Satana ha chiesto di vagliarvi, ma io ho già pregato. Ho già risolto la situazione prima che inizi. E siccome so che andrà così, così, così e così, io voglio darti la garanzia di una cosa. Io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. È un piccolo particolare. E tu, Pietro, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Guardate il piccolo particolare che c'è nel Vangelo di Marco. Al capitolo 16, quando Gesù risuscita e l'angelo appare a Maria e alle donne che erano andate alla tomba per imbalsamare Gesù, bellissimo. Ed egli disse loro, il versetto 6, Marco 16, 6, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risuscitato, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto, ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro, che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Non è straordinaria la grazia di Dio? C'è qualcuno che sta passando attraverso una tentazione, c'è qualcuno che sta passando attraverso un processo di vita dove tutto sta diventando qualcosa per far uscire il peggio. Non il meglio da te, il peggio da te. E magari hai fatto delle situazioni per le quali ti vergogni, ti sei pentito, o forse no. Forse hai detto, era giusto fare. Gliela dovevo fare pagare. Poi chiederò perdono a Dio, per ora no. Poi me la sprucchio io qui, non ho problema. Tanto lui è mio padre, gli posso parlare. Però ci sono delle situazioni realmente che ci portano all'estremo e che fanno uscire il peggio da noi. Dio ti darà la via d'uscita per questo. Dio ti darà la via d'uscita. Vorrei commentare con un episodio che è successo al profeta Giona. Quando Dio lo ha chiamato a predicare a Ninive, vi ricordate? Giona se n'è andato dall'altro lato. Ninive era a est e lui se n'è andato verso la Spagna, si è preso una nave, se n'andava verso Tarshish in Spagna, cioè verso ovest, proprio la direzione opposta. Sappiamo la storia, la bufera eccetera eccetera, lo prendono, lo buttano in mare, è un pesce. Dopo tre giorni Giona si pente. Vi ricordate? Questo è quello che racconta il libro di Giona. Ora, magari tu puoi credere o non credere che era dentro la pancia del pesce, tipo Pinocchio, eccetera, eccetera. Questa la lascio a te. Però la conclusione fondamentale è che dallo stomaco e dall'interiore di quel pesce Dio gli ha dato una via d'uscita. Dice la Bibbia che il pesce lo sputò a riva. Meglio avere quella via d'uscita che un'altra. Perché solo da due posti. È vero o no? Dio ti dà la via d'uscita migliore. Se siamo ostinati, avremo la via d'uscita peggiore. È così. Ora ridiamo, scherziamo, chiaramente, però chi può ridere può scherzare mentre tu stai piangendo, mentre stai passando quello che stai passando. Una cosa è certa, la Bibbia dice, Paolo dice, Dio è fedele. E che tu stia passando una prova, o che tu stia passando una tentazione, che tu stia affrontando una prova, o che tu debba scappare da una tentazione, però magari stai là perché ti piace un pochettino crogiolarti e farti la tua esperienza. Una cosa è certa, lui non ti lascia e non ti abbandona. Lui non ti lascia e in qualunque situazione lui ti guiderà e ti condurrà. E anche se ti troverai nella pancia di un pesce, nel profondo degli oceani, da lì dove nessun uomo può arrivare, Dio ti darà una via d'uscita. Io non so come il pesce dal mar Mediterraneo è arrivato al mar Caspio. Io non lo so, ok? Non me lo chiedo. Ma è scritto che quando Giona fu vomitato, fu sputato dal pesce, lui iniziò a predicare. Io non so se ci sono dei collegamenti sottomarini, no? Non ne ho idea. E non mi faccio neanche queste domande, ok? Ma una cosa è certa. Quando noi decidiamo di riconoscere Dio nella prova che stiamo passando o nella tentazione che stiamo affrontando, Dio ci darà una via d'uscita e ci farà arrivare al posto giusto, al momento giusto. Perché Dio onorerà la tua scelta, anche se sarà l'ultima scelta. Vi ricordate quello del figlio del prodigo? Qual è il motivo per il quale ritornò a casa? Perché era pentito? Ah, fame, so stavo con Ghemmo. Un buco con buttuso. Quanti lavoratori salariati dice, vale, hanno mai abbondanza e so che a morire a fare la fame. Era con i maiali, non riusciva a mangiare neanche le carrube dei maiali, ma anche i maiali gli davano a mangiare. Lui è tornato a casa perché aveva fame, non perché era pentito. E anche in quel caso, nel caso più estremo, e Gesù usa quell'esempio estremo per far comprendere che la grazia e l'amore di un padre non chiude mai le braccia ad un proprio figlio, mai, in una situazione estrema, perché un padre in quelle condizioni potrebbe dire: sei venuto semplicemente perché hai bisogno e per un interesse. Ma un padre vero direbbe: qualunque sia l'interesse e il bisogno, l'importante è che sei a casa. Amen. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Qual è la situazione nella quale tu stai vivendo? Io non lo so, però una cosa è certa: stasera abbiamo parlato di alcuni principi che si possono applicare in ogni situazione, e al di là di ogni altra cosa, e concludo con questo, noi non sappiamo a volte il motivo di determinate cose che accadono, non lo sappiamo, non lo capiamo, ma Dio è fedele e Lui si prende cura di noi. Ci sono situazioni che capitano nella nostra vita che sfuggono dal nostro controllo. Sono cose che non sono determinate dalla nostra volontà. Una macchina che arriva, ci investe, un bambino che si ammala, una situazione particolare al lavoro, un'azienda che chiude, che va in fallimento e ci trova in mezzo a una strada, un caro che muore. Noi non sappiamo il perché e il motivo di determinate cose. A volte vediamo, come dice alcuni salmi, l'empio che prospera e i giusti che vogliono la fame, come si suol dire. E non capiamo determinate dinamiche e ci arrabbiamo con Dio. Ma una cosa è certa, io non posso rattristarmi se l'empio prospera, ma devo chiedermi il motivo per il quale magari io non sto molto bene. Allora io non posso paragonare la mia vita con quella degli altri. Ognuno renderà conto di sé al Dio. Amen? Ma una cosa so, che Lui è fedele con me. Lui è fedele con me. E tu uscirai da questa situazione nel nome di Gesù, che sia una situazione fisica, che sia una situazione economica, qualunque sia la situazione emotiva, qualunque sia la situazione che stai attraversando, Dio ti dà la via d'uscita. Quando passerai attraverso le acque, queste non ti sommergeranno. Perché? Leggiamo quest'ultimo verso, dai, e concludiamo. Isaia 43. Leggiamo insieme e concludiamo. Isaia 43. Ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe che ti ha formato. Lo puoi dichiarare per favore? Dio mi ha formato e mi ha creato. Niente della tua vita è nascosto a Lui. Niente di tutto quello che ti sta capitando è nascosto a Dio. Come un po' l'ha scritto qua, dice: perché dici la mia via è nascosta all'Eterno? Perché dici il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Perché? Dice qua: non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. A volte nel momento della difficoltà, quello che dovremmo fare, invece di lamentarci, è cominciare a dire: io appartengo a Dio, la mia casa appartiene a Dio, il mio lavoro appartiene a Dio, la mia comunità appartiene a Dio, i miei amici, i miei figli appartengono a Dio. E dichiarare che siamo proprietà di Dio, a dichiarare che siamo suoi e non siamo in balia delle onde. Non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Signore, ma se tu sarai con me, perché non mi eviti le acque? Bello, straordinario, stare sempre tra i pascoli di tenere erba. Beh, come stai? Bene. Come va? Beh. Tremendo sto bottino. Di cancellare. Butta la pietra. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato. Ti abbronzerai, ma non sarai bruciato. E la fiamma non ti consumerà. Amen? Perché? Dice qua, al versetto 4, perché tu sei prezioso ai miei occhi, onorato, e io ti amo. Amen? Lo puoi dire, io sono prezioso. Io sono onorato. E lui mi ama. Io sono amato da Dio. Io sono amato da Dio e guai a chi mi tocca. Oh, tutto a posto? Eh? No, parlavo, non parlavo con te.
Angela
e Alessandro. Gloria a Dio. Tu ti chiami?
Tonino.
Gloria a Dio. E cosa fare? Non c'è molto da dire sicuramente su certe cose, perché la cosa importante da comprendere è la fedeltà di Dio. Come dicevamo, certe cose non si comprendono, ma una cosa so, mi devo solo fidare di Lui. Mi devo fidare di Lui, non posso fare altro, perché se smetto di fidarmi di Lui, devo cominciarmi a fidare di me stesso, e io di me stesso. Ti fidi di te stesso? Io sono l'ultima persona al mondo della quale mi potrei fidare. L'ultima. Perché mi conosco. In certe situazioni preferisco non decidere con la mia testa. Perché divento... è un danno. O come si suole dire, cioè si fa danno. Ed è così. L'ho fatto alcune volte. E mi è costato caro. L'ho fatto alcune volte e ne ho pagato le conseguenze. Meglio non fidarsi di se stessi, ok? Quindi stasera ci alziamo in piedi. Qualcuno di noi, se dovessimo pregare, credo per tutti dovremmo pregare, cioè credo che ognuno di noi sta passando magari, non so, c'è qualcuno che non sta passando niente? Chi è il supereroe? Tu? Te ti si legge in faccia. Alleluia, tutti quanti noi. Tutti quanti noi. Simone, non fare la sociale. Bello, accanto a tua moglie.
Copre la telecamera.
Sì. Alleluia. Noi, ognuno di noi sta attraversando momenti critici e momenti particolari, ok? Ognuno di noi. E potremmo pregare gli uni per gli altri e forse sarebbe una gran cosa. Magari ci prendiamo ora proprio 5 minuti, preghiamo gli uni per gli altri. Ma quello di cui dobbiamo risvegliare il nostro cuore è la fiducia, la piena e totale fiducia. Come abbiamo visto poco fa, Ariel, la piccolina di 2 mesi, che dormiva tranquilla tra le braccia di mamma. Ed è lì che dobbiamo arrivare. Quella è la nuova nascita. Quella è la vera trasformazione. Ritornare ad essere come piccoli fanciulli, dove lasciano fare ogni cosa al Padre. Amen? Se lasciamo fare ogni cosa al Padre, questo mondo diventerà un posto migliore. Ovunque noi arriviamo, diventerà un posto migliore. Perché gli altri vedranno i miracoli. Attraverso la tua bocca, attraverso il tuo comportamento, attraverso le tue preghiere, attraverso la tua fede, tu vedrai Dio all'opera. Amen. Vogliamo pregare per questo? Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, la parola di stasera ci insegna e ci invita tutti quanti a ritornare a fidarci di te, ad essere realmente come dei piccoli fanciulli tra le braccia del Padre, lì dove possiamo realmente poggiare il nostro capo e riposare, lì dove tacciono tutte le nostre paure, dove finiscono di esistere tutte le nostre ansie, tutte le nostre preoccupazioni, tutta la nostra voglia di apparire o di provare qualcosa a qualcuno, o la voglia di essere amati perché magari stiamo soffrendo di rigetto. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo pregare in questo momento. Io voglio pregare, Padre, per ognuno di noi, per ogni persona che è qui, per tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento da casa. Padre, Tu conosci i bisogni reali di ognuno. Dacci la forza, Padre, di riconoscere Te in tutte le nostre vie. E noi vogliamo dichiarare questa sera, Padre, che davanti a noi non stanno cose peggiori, stanno cose migliori. Noi dichiariamo, Padre, che realmente il meglio deve ancora venire. Noi dichiariamo che davanti a noi abbiamo delle risposte, dei miracoli meravigliosi, e che i nostri occhi vedranno, Padre, le risposte e i miracoli meravigliosi che Tu farai. Grazie per come raddrizzerai i nostri sentieri. Grazie, Padre, perché ci condurrai e ci guiderai attraverso la valle dell'ombra della morte, ci farai uscire da questo luogo e ci riporterai di nuovo in verdeggianti pascoli, Signore, in pascoli di tenera erba, lì lungo acque riposanti. Padre, grazie perché Tu ci stai facendo attraversare questo momento per portarci in un altro pascolo dove troveremo di nuovo riposo e pace. Noi Ti ringraziamo, Padre, che in tutto questo processo noi possiamo confidare nella Tua fedeltà. Tu ungi il nostro capo con olio stasera, e questa sera Tu fai traboccare la nostra coppa. Sento proprio in questo momento proprio la presenza dello Spirito Santo, come se stesse scendendo sopra la tua vita come un olio meraviglioso che scende sul tuo capo. Ricevi stasera, ricevi la sua unzione nella tua vita. La sua unzione è dentro di te, ma ci sono momenti in cui abbiamo bisogno proprio di ricevere proprio questa unzione fresca, fresca sul nostro capo. Tu ungi il mio capo con olio. Alleluia. E questa sensazione meravigliosa che viene dallo Spirito, non viene dall'anima, che viene dallo Spirito, ti fa comprendere che la tua coppa viene portata di nuovo al riempimento fino a traboccare. Amen. E tu sentirai una gioia soprannaturale in questo momento nella tua vita. Una gioia soprannaturale in questo momento nella tua vita. Lui ti fa vedere già la via d'uscita. Lui ti fa vedere già la vittoria. Mentre sei davanti ai tuoi amici, Lui apparecchia una mensa, un tavolo imbandito di tutte le cose più straordinarie. C'è abbondanza di gioia e pienezza, sazietà, beni e sazietà nella tua presenza, è scritto nel Salmo. Alleluia. In questo momento ricevi, non giudizio, non condanna, non un rimprovero, ma il Padre che ti dice: siediti figlio mio, siediti e mangia alla mia tavola, e ai tuoi nemici e alle tue cose ci penso io. Ricevi unzione, ricevi gioia nella tua vita, perché beni e benignità ti inseguiranno sempre, ti perseguiteranno sempre, se tu ti trovi dove Dio ti ha chiesto di essere. Beni e benignità saranno lì, pronti per te. Possiamo pregare un attimo gli uni per gli altri? Facciamo delle coppie, semplicemente qualche minuto, non di più, ma facciamo proprio delle coppie di preghiera, ok? Prega per qualcuno che, magari se senti di pregare per qualcuno, ok? Dai, scegli qualcuno per il quale pregare. Magari non madre e figlio.
No.
Cerca qualcuno magari che non, per il quale non conosci. Pietro, prega per lui. Che piace per lui. Prega per lui. Dai, preghiamo gli uni per gli altri. Simone, prega per Alessandro. Alessandro, vieni qua. Angelo, scusa. Angelo, vieni qua. e lei prega, lei ti impone le mani e ti fa passare tutto questo. Dai, dai, facciamo delle pregate voi due, ah, pregate voi due. Grazie, dai, prega per lui, tu per chi preghi? Prega per lui, prega con lei, dai, prega per lei. Come a fare? Dai, muoviamoci, scegliamoci delle persone per le quali. No, ah sì?
Thank you.
Ok,
allora,
prima di
concludere l'offerta, ok?
Sì, preghiamo un attimo per... Ah, scusate, stanno ancora pregando, stanno ancora pregando. Dobbiamo pregare per la mamma di Clelia che ha un...
Ilenia.
È di Ilenia, che ha un'infezione ai polmoni e...
Sì, Ilenia muore, Ilenia collega che lavora con...
E poi vogliamo pregare per lei. Per Lina, tua suocera, che non sta bene. Padre, grazie con tutto il cuore. Noi reclamiamo i tuoi miracoli nella vita di queste persone, Padre. Noi ti ringraziamo per la tua mano stesa sopra le loro vite. Noi comandiamo ogni infermità di andarsene via dalle loro vite. Comandiamo ogni infezione, ogni problema di andarsene via dal loro corpo. Lo comandiamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore. E dichiariamo guarigione nel loro corpo e nel loro fisico. In questo momento noi ti ringraziamo per come tu stendi la tua mano e ci appropriamo della benedizione della tua guarigione. Grazie Padre, grazie per come tocchi le loro vite in questo momento, nel nome di Gesù. Amen. 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 Vogliamo salutare i nostri fratelli da casa e li benediciamo con tutto il cuore e metteremo presto la registrazione. Saluto a tutti quanti, dai.